oggi ce l'ho energica la puntata.
Bravo, bravo, io so, ve l'ho detto, ma io al momento giusto dirò una frase.
Allora,
quando
io,
meno ve lo aspettavo.
Io ho una domanda da tirare fuori, se vogliamo, perché ce l'ho da...
No, del podcast.
Sì, sì, ma io sto già registrando.
Ah, adesso, ottimo, ottimo. Allora annuncio che questa puntata sarà svolta in maniera energica.
Sì.
Perché l'ascoltatore quest'oggi dovrà partecipare in maniera concitata, attiva, prorompente. E salutiamo tutti gli host di questa sera che sono... Luca.
Sì.
Sì. Flash. Sì.
Presente.
No, presente. Matteo.
Buonasera.
E Aldi Clark.
Sì, presente.
Sì, sì, bene. Ok. Ok. Magari
stiamo scaldando i motori.
Scaldiamo i motori perché oggi si parla di cose molto molto, vabbè, dai.
Atletica leggeria, sì, ma un podcast di atletica in daschiesiana.
Buonasera e benvenuti. Vorrei porre subitissimo una questione che ci hanno posto i nostri ascoltatori. E salutiamoli, tra l'altro, e ascoltando le puntate scorse mi è stata posta questa domanda che rigiro a voi: ma come mai esiste l'heptathlon per le donne e il decathlon per gli uomini? Perché uno non può fare uno o l'altro?
No,
silenzio tombale. Beh, io ho provato a dare una risposta e dovrebbe prenderci abbastanza. La illustro. Diciamo che ha origini storiche e quindi potrebbe anche essere un retaggio un po' arretrato a questa cosa. Le origini storiche miravano a distinguere le abilità in cui dovessero misurarsi uomini e donne, e soprattutto anche per motivi fisiologici si cercava di dare un numero di prove che fosse possibile portare avanti qualitativamente, in modo tale che non si vincesse per chi arriva in fondo e non stramazza, ma per chi effettivamente riesce a dimostrare una migliore abilità in più campi, in più specialità. E questa è l'origine, e essendoci delle differenze fisiologiche tra uomini e donne, si ipotizzava che 10 prove fossero troppo stremanti per le donne.
Però io volevo dire una cosa, cioè al giorno d'oggi, poi dite anche voi ascoltatori cosa ne pensate, al giorno d'oggi con i metodi di allenamento e tutto eccetera eccetera, penso che potremmo fare un passo avanti e creare il decathlon anche per le donne. Non so voi.
Sono d'accordo, cioè, secondo me... mi trovo abbastanza in un'opinione simile. Credo che non lo possiamo creare noi stasera, però...
No, direi proprio di no.
Però mi trovo in questa posizione, insomma.
Beh, se l'Organizzazione Mondiale di Atletica ci sta ascoltando, è uno spunto interessante.
Sicuramente ci sta ascoltando.
Esatto.
Benissimo, ma ora possiamo passare al vero topic della serata, dopo aver salutato i nostri ascoltatori e ringraziati, continuate a darci feedback, suggerimenti e quant'altro. E ora andiamo a quello che è la ciccia stasera, perché noi vorremmo parlare di tutti quei... venitemi in aiuto, che magari...
Riti scaramantici.
Sì, partiamo subito, secondo me, con dire i nostri riti scaramantici, prima magari di una gara, prima di una partenza, prima di un lancio, prima di un salto. partirei da, non so, da Flash. Flash, qual è il tuo rito scaramantico?
Allora, io parto già da, credo, una settimana prima a farmi milanta paranoie sul come potrebbe andare la gara. Penso alla partenza, penso all'arrivo, penso al durante. Poi arriva il giorno della gara, mi vengono altri mille problemi, tra cui fisici, che non avevo fino alla sera prima. Ma la cosa, penso, più comune, credo di parlare anche a nome degli altri host, è il continuo e irrefrenabile bisogno di fare tappa in bagno. Soprattutto... effetti sonori che ci vengono in aiuto. E, dopo ogni tappa, diciamo, del pre-gara, quindi pre-riscaldamento, post-riscaldamento, post-andature e via via, ogni X tempo bisogna andare in bagno.
No, io di solito quando parto a scaldarmi poi non ho più bisogno di niente. È la, diciamo, la mattina prima della gara, quelle 5-6 volte. Cioè, poi appena parti in clima gara,
la pipì in prepartenza non ti viene?
No, mai.
No.
È fortunato
il ragazzo.
E poi adesso abbiamo sentito Flash, non ci hai detto però qual è il tuo rituale. Non hai un rituale tipo in partenza, prima di metterti sul blocco?
Sì, cerco di sperare di non far schifo.
Ah,
è il mio unico rituale.
Bene.
Sì. Bene. Ah, forse no, ne ho un altro. Controllo circa 10 volte che le scarpe non si stiano slacciando.
Eh beh, quello sì. Quello sì, mi sa un po' tutti quello. La paranoia delle scarpe, cioè, anch'io ce l'ho.
Ma io no, infatti più volte arrivo al traguardo che sono slacciato. Però, ecco, io non ho scaramanzie, perché, cioè, non mi ritengo proprio scaramantico per niente. Però, in un certo senso, se li vogliamo chiamare rituali, li ho, perché in qualche modo mi permettono di calarmi in una situazione, in un momento. Diciamo che quando ho bisogno di... sono nella situazione di gara, ho bisogno di rendermene conto, che non è un allenamento ma è una gara, e in partenza, insomma, quando è importante quello che faccio, quando mi metto sul blocco, quando mi metto giù, colpisco un po' il terreno, faccio due saltelli prima di mettermi giù, e quando metto i piedi nel blocco metto prima quello dietro e poi quello davanti, se mi sento ben carico o ho bisogno assolutamente di caricarmi, faccio uno scalcio, insomma, in qualche modo. Questo mi accende, mi innesca un po', dai.
Allora, condivido il saltellino pre-blocco, me l'ero scordato, forse perché ultimamente non lo sto più facendo. E aggiungo una cosa a quello che ha detto Marco, che si cala talmente tanto nella parte da dimenticarsi di prendere la medicina.
Cacchio,
sei talmente concentrato che la medicina te la scordi.
Volevo sapere però se, perché in una disciplina magari dove c'è da tirare fuori, accendere i motori, magari appunto un rituale serve, magari in altre discipline è meglio tranquillizzarsi, non lo so. Chiediamo qui a un lanciatore come si approccia al lancio dell'attrezzo, che è, ricordiamolo,
giavellotto. Beh, ecco, io partirei proprio dal giavellotto. Non vorrei sembrare ambiguo, ma io una leccatina di dita me la do prima di prendere in mano il giavellotto.
Penso che integrerò questa anche nei miei rituali, ti devo dire.
Ma spero leccatina quelli... di dita, perché sennò
godo solo a metà. No, beh, diciamo che c'è questa cosa della leccatina, ma è più una questione di sensazione dell'impugnatura, ecco, che vabbè, non sarà meno ambiguo di prima, però questione di impugnatura. E c'è chi invece usa il gesso, chi usa resina, colla, comunque qualcosa per sentire un po' più di grip, ecco. E, no, comunque, come dicevi tu Marco, neanche io sono molto scaramantico. L'unica cosa, ho sempre dei calzini un po' particolari, e quelli diciamo che tra virgolette mi portano fortuna, però potrei tranquillamente gareggiare senza.
Sono quelli antiscivolo?
Sì, sono quelli antiscivolo, perché per essere, è vero, perché le scarpe è fondamentale, come dicevate voi che controllate, che non si slaccino. Anche per noi è fondamentale controllare, io stesso controllo almeno un paio di volte di stringerle bene. E poi invece volevo tirare fuori un'altra cosa, i tabù.
Tira fuori pure tutto, dici pure.
No, volevo parlare invece dei tabù, per sapere se invece ci sono cose che proprio evitate. Tipo, non so, sapete che i pescatori non si fanno augurare buona pesca perché dicono che al contrario porti sfortuna. Volevo sapere se magari avete qualcosa di simile, tipo non farvi dire buona gara o non farvi dire, non lo so, cose che evitate, guardare l'avversario.
Tendo a non guardare i salti degli altri partecipanti, cioè preferisco quando gli altri saltano e non tocca a me, mi giro dall'altra parte.
Io forse l'unica, che poi non so se è un tabù, però se il giorno della gara mi sento bene, di solito male, malissimo durante la gara. Quindi non è un tabù, però se mi sento scarico, di solito vado meglio.
Per molti saltatori, ora che ci penso, cioè, molti chiedono la clap, che chiedono al pubblico di battere le mani, diciamo a ritmo, bravi. E poi il ritmo si intensifica man mano che la rincorsa va avanti fino ad arrivare allo stacco. E questa potrebbe essere per alcuni un rito scaramantico, per me no, cioè non la chiedo, penso di averla chiesto una volta in vita mia ed è andata male, quindi non la chiedo più. Cosa vogliamo parlare anche della di magari qualche atleta
esatto,
che ha qualche rito scaramantico, diciamo famoso, il più famoso mi viene in mente Jacobs, Tamberi facile, cioè l'half shave, che è diventato più che un rito scaramantico, secondo me
un segno di riconoscimento,
sì, per fare un po' il personaggio, però piace, cioè, è una cosa giusta.
Il nome di Instagram era half shave, se non mi sbaglio, vero?
Boh, adesso sa Gianmarco Tamberi,
mi sembra, sì, pre-olimpiade,
sì, boh, non lo so.
Half shave, se non mi ricordo male.
Poi vabbè, c'è sempre anche Jacobs che fa i tre gesti, quello delle, si batte prima il paraocchi con le mani per focalizzarsi, poi il battito delle mani incrociate sulle spalle, che è come se tenessi il suo bambino interiore sulle spalle rassicurandolo, e in più alla fine si batte la mano sul cuore, la mano destra sul cuore, perché lui quella, la gara che starà per fare non la fa solo di gambe, ma la fa soprattutto col cuore.
Me coglioni.
Volevo chiedere a voi ascoltatori che fate gare magari anche non di atletica, voi avete dei riti scaramantici pre-gara? Se sì, quali? Scriveteceli. Potete lasciare il vostro commento anche su Spotify, nella sezione appunto commenti, oppure direttamente su Instagram, e fateci sapere la vostra.
Ma ricordiamo che l'atletica non è fatta solo di corsa e corsie. Salutiamo a proposito i dipendenti della ditta Non Solo Piste LSD. Stesura di strisce per settori di lancio. Tirare diventerà una dipendenza. Grazie per lo sponsor di oggi.
Ragazzi, ecco il momento.
Il massimale
di Marco!
Pelate le carote se vi infastidisce la buccia, altrimenti lasciatele così per aumentare l'azione benefica. Tagliatele in quattro parti per il lungo, quindi ogni quarto a metà. Otterrete così dei bastoncini colorati e croccanti di carota che potrete gustare nella mousse di miele e formaggi preparata unendo la ricotta, il caprino, lo yogurt greco e il miele e amalgamando il tutto con una frusta da pasticceria o una forchetta e olio di gomito.
Il nome del programma è MasterChef. Non si chiama Master Oratore o Master Spiegami Cosa Bevi Mentre Oggi. In sostanza, quello che vedo qui sono lenticchie disintegrate. Mi stai deludendo? Vuoi che moro?
No, dai, ho scelto questo massimale che mi sono preparato in realtà da qualche giorno perché rappresenta proprio una procedura, qualcosa che noi tutti seguiamo nell'immediato, proprio prima di cucinare oppure di fare una gara. Però quello che fa venire bene il nostro piatto alla fine è l'olio di gomito. No, ecco, io ritengo che per me funzioni, almeno per quanto riguarda gare molto rapide, i 60 o massimo i 100, appunto l'idea di scaldare i motori, e forse richiamando la domanda di prima, cosa evitate? Ecco, a me non piace, una volta che ho iniziato il riscaldamento, buttare tutto in caciara, cioè a volte magari rischio di essere anche un po' antipatico in quel momento, ma ho bisogno di ritirarmi e quindi evito di chiacchierare più di tanto, perché mi piace concentrarmi sul gesto e sull'importanza di quel momento. Però ecco, magari già per gare più lunghe o per altre discipline, immagino, anche solo per altri atleti può essere utile in realtà distaccarsi dalla gara e semplicemente eseguire quello che ormai si è pronti a fare.
Ma e la falsa partenza, te Flash che siete velocisti, ma anche tu Matte che a volte gareggi in queste competizioni, la falsa partenza come la gestite? Vi piglia male? Vi entra un po' in testa?
Che ricordi, in vita mia non ho mai fatto, cioè ho fatto pochissime gare di velocità e quello che ho fatto false partenze non me ne sono mai capitate, quindi lascio parlare a voi velocisti esperti.
A me neanche, l'unica cosa strana che mi è successa a Modena, indoor in un 60, mi ricordo ancora, è stata che il giudice si era dimenticato di ricaricare la pistola e quindi sul pronti, invece dello sparo classico, c'è stato un al tempo, scusate, mi sono dimenticato di ricaricare la pistola.
Eh beh, sono episodi che capitano. Io una falsa partenza l'ho fatta, in realtà non è che sono proprio partito, perché cioè, è difficile che ci siano proprio le condizioni in cui parti prima palesemente dello sparo, la stai cercando in quel caso. Oddio, magari senti qualcuno che si muove e parti prima dello sparo, però sono situazioni in realtà un po' più rare. Capita più spesso che qualcuno si muova anche senza effettivamente uscire dal blocco, però dopo che si dice pronti e se uno si muove e poi avviene lo sparo, lì è falsa. È falsa e purtroppo è una bruttissima sensazione essere buttati fuori dopo aver fatto magari delle ore di macchina e aver preparato una gara, soprattutto se è importante, per molto tempo. E è una bruttissima sensazione, però questo non mi condiziona più di tanto, o almeno cerco di non farmi condizionare, ovviamente, quando mi metto sul blocco, quando mi devo preparare, perché l'essere innescati, il ricercare quasi la falsa partenza, il non proprio in questi termini, però di beccare lo sparo è fondamentale e prorompente sul pensiero di poter sbagliare, almeno per quanto riguarda me, ecco.
Ma quando uno fa falsa partenza poi viene squalificato? C'è proprio la squalifica, viene proprio cacciato, preso fuori, cacciato a calci, ha preso a fischi, testate no. Dagli altri?
No, vabbè, ricordiamo sempre di essere sportivi, di non insultare nessuno e di essere bravi, educati. Però sì, adesso vieni eliminato subito, mi sembra.
Sì, sì, storicamente una volta se ne avevano tipo due, cartellino giallo e cartellino rosso, due per ogni atleta. Poi si è passati alla condizione in cui ci fosse il primo cartellino giallo per tutti, cioè il primo che lo prende toglie la possibilità di fare altre false partenze a tutti quanti, quindi il prossimo che fa una falsa partenza veniva squalificato. Questa è una metodologia, questa o quella precedente, che dà più chance, però era nata la problematica del fatto che le batterie durassero tantissimo perché tutti ricercavano la falsa o comunque di riuscire a partire sullo sparo, e questo portava a tempi dilatatissimi, per cui si è scelto di annullare questa possibilità alla prima falsa sia fuori.
Ora, se non correggimi se sbaglio, il giallo è solo in particolari condizioni, tipo uno ha fatto falsa ma veramente di, cioè, tempo di reazione paurosamente vicino allo sparo, quindi si dà il giallo e non la falsa.
No. Non credo, anzi, in realtà uno può partire anche dopo lo sparo, ma se parte con un tempo di reazione inferiore a quello che fisiologicamente si ha come tempo di reazione minimo, lì è comunque falsa. Il giallo viene dato quando si è chiamata una falsa partenza, quindi è avvenuto il secondo sparo che ferma tutti, però c'è stato un errore, quindi o la falsa partenza è stata dovuta a un movimento precedente di qualcun altro, oppure è stato un errore arbitrale, in quel caso del giudice di gara, insomma, in quel caso viene dato il giallo. Altrimenti l'unica altra possibilità per non ricevere la falsa è quando, come dicevi tu prima, chiamano al tempo, e questo avviene prima che si spari per la partenza. Al pronti, se qualcosa è fuori posto, anche per dire ho la scarpa slacciata, se alzo il braccio chiamano al tempo, se qualcosa è fuori posto per il giudice, non aveva ricaricato la pistola, chiamano al tempo. Però il secondo sparo è brutto,
Ma comunque volevo rispondere a Flash dicendo che pensate che agli ultimi mondiali di atletica in Oregon uno degli ostacolisti favoriti nella categoria maschile, nei 110 ostacoli, Allen, uno statunitense, è stato eliminato dalla finale per un millesimo sotto al limite di reazione.
Perché il limite di reazione è
0-100.
Giusto, è vero, sì.
Però mi credo ricordo stessero parlando per abbassarlo.
Sì, sì, dicevano di abbassarlo a 0.080, proprio per evitare casi come questi, perché si stima che sotto lo 0-100 uno non ci possa andare. In realtà è stato studiato che in certe condizioni, tipo ad esempio quelle di atleti di questo livello, in una condizione come quella di una finale mondiale, potrebbero anche riuscire ad andare sotto. E quindi per evitare la loro eliminazione si vorrebbe abbassare questo limite.
Questa cosa a me mi è capitata, non so se capita di frequente, penso di no, ma ricevere un cartellino, in questo caso giallo, nei concorsi. A me mi è capitata perché sono arrivato tardi all'entrata, diciamo, in pedana, in pista, per una gara di salto in lungo ai campionati italiani allievi, e quindi mi hanno dato un cartellino giallo appunto perché sono arrivato in ritardo. Non so se è una cosa che è già successo, perché io non l'avevo mai vista prima.
È una cosa simpatica, sicuramente.
Sì, molto.
Tu ti sei lamentato dopo questa cosa?
O... No, l'ho accettato perché avevano ragione pienamente.
Anche perché sennò ti avrebbero detto: vai dalla mamma,
vai dall'avvocato,
vai dall'avvocato.
Un altro aneddoto che mi viene in mente fuori dall'atletica, che secondo me è, diciamo, l'emblema della scaramanzia nello sport, siamo nel tennis. Nadal, basta guardare una partita di Nadal per capire, cioè, i livelli di scaramanzia, come
capelli, mutande, bottigliette, sì, dell'acqua.
Mette le bottigliette dell'acqua una davanti all'altra con l'etichetta rivolta verso il campo e beve sempre prima l'acqua e poi la sostanza con i sali minerali, cioè l'acqua con i sali. Non si alza mai prima dell'avversario durante il cambio campo e aspetta che l'avversario passi la rete di metà campo per passarla a sua volta.
Ma quindi, se l'avversario per caso volesse fare il suo stesso gioco, quindi non si alza prima che si alza lui, sta sempre seduti.
Sì, è uno stallo praticamente.
Uno stallo alla messicana.
Esatto. Vorrei ricordare, per chi non avesse mai visto questo video, questo spezzone di partita, durante una partita in cui stava giocando Nadal, una delle sue bottigliette cadde a terra e uno dei ragazzi, dei, diciamo, come si chiamano?
Quelli che racchetta palle.
Esatto. E con estrema cura andò a rimettere a posto la bottiglietta dell'acqua, proprio come fa Nadal. E Nadal notò questo gesto e si mise praticamente tutto il campo, tutto il pubblico a ridere, perché è stata una cosa proprio... cioè, con la stessa cura e la stessa malattia con cui lo faceva Nadal.
Raga, io avrei una novità. Ho portato un amico, se possiamo ospitarlo e
certo, certo,
renderlo un ospite speciale per questa sera. Però annuncio che se gli ascoltatori ci lasceranno un po' di like o ce lo faranno sapere nelle storie o in qualche modo, potrebbe rimanere anche per altre puntate. Questo mio amico si chiama il signor ChatGPT.
Un applauso.
Allora, così volevo tirare fuori dal mio amico qualche scaramanzia rituale che c'è nell'atletica e di cui è sicuramente più informato di me, e vi chiedo un commento. Allora, abbiamo qui Carl Lewis, conosciamo,
figlio del vento,
velocista, una forma smagliante di corsa, dico proprio. E vabbè, prima delle sue gare, tra l'altro lui famosissimo anche campione di salto in lungo,
detentore del record del mondo,
diciamolo, si faceva sempre una doccia fredda per rilassarsi e concentrarsi. Riteneva che l'acqua fredda lo aiutasse a entrare nella zona mentale corretta. È una cosa che avete mai fatto?
No, io personalmente no, ma secondo me, cioè, la doccia fredda secondo me può servire più che mentale, anche una cosa fisica.
Sì, per la circolazione, un po',
boh,
sì,
non so.
Sì, per togliere la fatica dell'allenamento,
diciamo. Sì, sì, un po', ha un potere un po' antinfiammatorio, che sì, un po' come il ghiaccio, appunto, c'è la crioterapia. Però lui lo faceva proprio pre-gara. Strano, strano, effettivamente. Alison Felix, anch'essa una velocista, e indossava sempre gli stessi orecchini durante le gare. Ha sviluppato questa cosa per trovare sicurezza e comfort, mi dice il caro amico.
Il tuo amico.
Anch'io indosso sempre gli stessi orecchini.
Beh, io sì, qui chi è che indossa orecchini qui?
Io.
Ah, ti ritrovi in questa descrizione?
Sì, perché ho solo quelli.
Ah, ok. Perfetto, il problema non si pone.
Qui abbiamo un nome impronunciabile, mi scuso. Hailey Gebrelessi, che non conosco, mi dispiace. È un famosissimo maratoneta etiope e aveva le abitudini di allenarsi sempre alle 6 del mattino e di bere una tazza di caffè forte prima delle sue gare. Caffè che, diciamolo, faremo magari anche una puntata sugli integratori o qualcosa che ci può dare una mano alla prestazione.
La nutrizione in generale.
Nutrizione. Anche una puntata magari sul doping. E il caffè è non solo un neurostimolante che ti accende, ti sveglia, però sono state riscontrate anche degli effetti positivi dall'assunzione della caffeina per, appunto, gare di mezzo fondo.
Di endurance,
esatto. Quindi questo trova anche un fondamento scientifico.
Tant'è che, infatti, a proposito di doping, la caffeina, buttiamoli questo aneddoto da poi riprendere in una prossima puntata, ci sono dei livelli massimi di caffeina che si possono avere nel sangue per partecipare alle competizioni.
Sania Richard Ross, prima delle sue gare di velocità, baciava sempre l'anello di matrimonio che indossava. Era un modo per trovare conforto e supporto emotivo. Ci sta. Mi viene da dire, ci sta se avessi un anello di matrimonio.
Ce lo faremmo dire da Luca, magari.
Renaud Lavillenie, salto con l'asta, campione francese, indossa sempre la stessa maglietta durante le competizioni.
Ma la lava la maglietta?
Si spera assolutamente.
Ok.
E infine, dai, arriviamo al maestro dei maestri. Non so se l'abbiamo già nominato.
Bolt.
Bolt.
No, non l'abbiamo nominato
ancora. Conosciamo tutti il velocista giamaicano, aveva questo rituale, era abbastanza spettacolare, insomma, aveva familiarità con la telecamera, ce lo ricordiamo tutti, faceva un po' anche di balletti.
Lo sborone
faceva, però se lo poteva permettere, mi sa. Sì. E puntava le dita verso il cielo come se stesse scattando un fulmine immaginario e si faceva il segno della croce e era tutto parte della sua routine per focalizzarsi, però poi dialogava anche con la telecamera, dai, faceva
un po' di show,
i balletti, il suo gesto e poi
regalava oggetti ai ragazzini,
faceva il segno, quello è un po' fascista, come si potrebbe sembrare, ma era, no. Simulava un aereo in decollo e spesso decollava.
Essendo in addirittura di arrivo per questa puntata, che non mi ricordo, è la
sesta.
Volevo portare a conoscenza, dopo il disastro che è capitato nel nostro campo, alla raccolta fondi che è stata fatta partire, insomma, e ringraziamo i donatori che al momento che ci hanno donato.
Stanno salvando il nostro futuro
e i nostri allenamenti fondamentalmente, sì. Perché sì. Materiale ci serve e quindi nulla, io a parte ringraziare, non so se vogliamo aggiungere qualcosa.
Vogliamo magari invitare chi può ad andare sulla pagina Instagram dell'Atletica Indas Cesena, e dove troverete il link per appunto collegarvi alla pagina del crowdfunding e per donare quello che volete, e vi siamo molto grati se chiunque possa donare qualcosa, ecco.
Il sito si chiama ideaginger.it e il progetto si chiama hashtag sfanghiamola by ovviamente Atletica Indas Cesena.
Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori se sono arrivati fino a questo punto, dato che oggi abbiamo un po' divagato tra vari topic, varie cose, tra film, sport, record, scaramanzie.
Anzi, io sarei voluto andare anche più in profondità in quello che fai tu pre-gara, però
magari un'altra volta, magari in privato.
Magari in privato, dai.
E vi vorrei lasciare quest'oggi io con una domanda di fine puntata e rubo il posto a Marco se posso.
Oh, vai pure.
E la domanda è la seguente: ma perché uno dei due è più magro?
Marco demolisce i tavoli, le cose stasera.
Ho detto che era una puntata energica.